Come si è accennato nella scorsa puntata, le scienze cognitive includono un vasto ambito di ricerca e di discipline, tra le quali anche una disciplina filosofica come la filosofia della mente. Anche i filosofi della mente si sono occupati ampiamente dell'inconscio. Nella slide numero 301 vedete che la filosofia della mente si occupa, come il nome stesso suggerisce, dei problemi filosofici concernenti la natura e la funzione della mente. I filosofi della mente si chiedono, per esempio, quali relazioni sussistono tra la mente e il cervello e quale sia la natura dei diversi tipi di stati mentali. Ecco, due problemi, di grande interesse, ma almeno il primo. Quello sulle relazioni tra mente e cervello fa venire in mente a chiunque di voi abbia studiato filosofia alle secondarie il classico problema di Cartesio, il quale notava che nell'uomo si uniscono due sostanze, la res cogitans, la mente, la cosa che pensa, e la res extensa, la materia, e bisogna capire in che modo queste due sostanze sono collegate. E lui, in un momento forse di disperazione filosofica, inventò una ghiandola, pensò che la ghiandola pineale, una piccola ghiandola situata nella testa dell'uomo, non chiedetemi dove in questo momento, andatelo a vedere su Wikipedia, ma questa ghiandola era il trait d'union tra la mente e il corpo dell'uomo. Chi pensa che mente e corpo di un essere umano siano due cose o entità diverse che interagiscono tra di loro, viene anche chiamato dualista. Un dualista in filosofia della mente, un dualismo di filosofia della mente. Naturalmente, perché l'espressione dualismo è usata in molte altre discipline. Oggi i dualisti non sono molti, ma questi includono anche il grande filosofo della scienza Karl Popper e un premio Nobel per la medicina, grande neurofisiologo, Sir John Eccles, assieme scrissero l'io e il suo cervello. Questo per dirvi che la filosofia della mente si occupa appunto di problemi filosofici, ma oggi lo fa alla luce delle scoperte di psicologi e neuroscienziati. L'altro problema, che forse ci interessa ancora di più, è la natura dei diversi tipi di stati mentali. Quanti tipi di stati mentali esistono? Consci, inconsci, preconsci, consci profondi e consci superficiali. Ecco, questo genere di problemi ha a che fare con l'inconscio in maniera più diretta. Oggi il problema degli stati mentali inconsci ha attratto l'attenzione di molti importanti filosofi della mente. E uno dei più importanti, dei tre o quattro maggiori filosofi della mente viventi, perché questo è ancora vivente, è John Searle, nato nel 1932, quindi ultra novantenne. Questo signore sostiene che il pensiero e la coscienza sono strettamente connessi. Notate, il pensiero, uno stato mentale, è strettamente connesso alla coscienza. Un'affermazione di questo genere avrebbe soddisfatto anche, probabilmente, anche Cartesio o i cartesiani. Per Cartesio e i cartesiani, in realtà il pensiero e la coscienza dovevano essere identificati. Qualunque pensiero era cosciente quasi per definizione. Searle difende il principio dunque di connessione, secondo il quale qualcosa è uno stato mentale solo se è pensato o potrebbe essere pensato da qualcuno, ma uno stato mentale non pensato e non pensabile, per quale motivo deve essere definito mentale? Questo è l'interrogativo di Searle e ovviamente è una domanda retorica per lui, non c'è motivo di ritenerlo mentale. Questo principio, secondo Searle, è compatibile con l'ipotesi che esista quello che lui chiama un inconscio superficiale, che non è l'inconscio delle persone banali, ma è un inconscio di superficie, cioè uno stato un insieme di stati mentali inconsci che potenzialmente sono accessibili alla coscienza mediante la comune pratica dell'introspezione. Per esempio, e non è un esempio di solo, è un mio esempio, tu trovi che quella persona, quel Giovanni, ti sta antipatico, ha un modo di fare, altezzoso, superbo, ma ti ha detto che non è neanche molto corretto. Ma se tu, in un momento di sincerità, tranquillo, davanti a una buona birra, rifletti bene, scopri che a livello non tanto inconscio, ma quasi conscio, ma di un inconscio superficiale, diciamo così, che basta un po' di introspezione, capisci che in realtà tutti quei tratti negativi di Giovanni non sono la causa della tua antipatia, sopporti gente peggiore a partire da te stesso, ma scopri che sei invidioso di Giovanni, sono le sue virtù che ti danno fastidio. E definire queste introspezioni, come per esempio i risultati di queste introspezioni, come per esempio l'ammissione di un moto di invidia, non richiede l'ipotesi che esistano stati del tutto inconsci nella tua mente e che l'invidia faccia parte di questi stati completamente inconsapevoli. No, basta un po' di introspezione. L'inconscio, diversamente dall'inconscio junghiano, che era in sotterranei molto profondi e collettivi, questo inconscio è appena un centimetro sotto la coscienza, basta una grattatina introspettiva per arrivarci. Quello che solo esclude invece è la possibilità di un inconscio profondo, cioè di stati mentali che non hanno alcuna possibilità di affiorare la coscienza. Esisteranno pure delle cose nella nostra testa che non hanno possibilità di affiorare la coscienza, ma non li definirei, e qui veramente tiro un po' per la giacchetta, sir, non li definirei stati mentali, quelle cose nella testa che non affiorano la coscienza sono neuroni, sono sinapsi, ed è difficile che tu diventi cosciente del lavoro dei tuoi neuroni. Insomma, Searle rifiuta quella varietà all'inconscio profondo che è costituita dall'inconscio freudiano, ma anche dall'inconscio di tutte le altre scuole psicoanalitiche che vengono a volte raccolte sotto l'etichetta di psicologia del profondo. Tu puoi avere grandi differenze teoriche tra Freud, Jung, Reich, Bion, Adler, Lacan, però tutti sono accomunati dall'idea di un inconscio profondo. Searle ritiene tuttavia che la tesi freudiana, secondo la quale i processi mentali coscienti sono almeno in parte determinati da processi mentali profondi, contenga un nocciolo di verità. Però questo nocciolo di verità non significa che sia una tesi vera, c'è un nocciolo di verità che può venire, a suo avviso, espresso in termini neurofisiologici, a cui avevo fatto riferimento prima, dicendo che tu non sei consapevole del lavoro dei tuoi neuroni. Secondo Searle, infatti, esistono davvero processi profondi che determinano gli stati coscienti, ma tali processi, diversamente da quel che pensava Freud, non sono costituiti da processi mentali inconsci, bensì da processi neurofisiologici del cervello. E allora non ho tirato Searle troppo per la giacchetta, se l'ho semplicemente trasformato nel pittoresco slogan, col cavolo che tu sei cosciente del lavoro dei tuoi neuroni, delle tue sinapsi, cioè dei processi neurofisiologici del cervello, che determinano anche gran parte dei tuoi processi mentali coscienti. Abbiamo dedicato le ultime puntate a un'analisi della genesi e degli sviluppi di alcuni concetti freudiani, come quello di psicoanalisi, di inconscio. E ora vale la pena vedere che ne è del concetto fondamentale di nevrosi. Un concetto che anche questa volta non è stato inventato da Freud, Ma che Freud ha divulgato e ha posto al centro della sua analisi, e vedremo che il concetto di nevrosi era talmente ingombrante dopo Freud e i suoi seguaci, e dopo tanto lavoro di psichiatri, perché ci sono anche gli psichiatri cosiddetti tradizionali, non ho mai capito cosa voglia dire. Dopo 100 anni di psicoanalisi, anche la psicanalisi è tradizionale, e vedremo cosa è accaduto a questo concetto di nevrosi, che sicuramente è utilizzato oggi da tutti nella vita quotidiana, detto nell'aggettivo che lo si collega adesso, che è nevrotico, ma è sparito dai manuali di psichiatria. Ma andiamo con ordine. Nella slide 304 leggete qualcosa sulla preistoria di questo concetto nevrosi, deriva dalla parola greca neuron, che vuol dire nervo, e dal suffisso osis, che è una, vuol dire condizione patologica. Quando hai una osi, non va tanto bene. Non va tanto bene. Può essere la litosi, ma può anche essere una psicosi. Tutte le osi rappresentano condizioni patologiche. Con questo termine, il medico scozzese William Cullen, o Cullen, come lo volete chiamare, un medico del Settecento indicò disturbi mentali determinati da disfunzioni del sistema nervoso. Quando Freud riceveva i suoi primi pazienti, aveva uno studio speciale, un ufficio, un ambulatorio, chiamatelo come volete, dove venivano curati i cosiddetti disturbi nervosi lievi, diciamo così, mentre nei manicomi buttavano tutti quelli che non riuscivano a curare, perché avevano disturbi nervosi pesanti. Successivamente, nevrosi entrò nel lessico della psicologia clinica e della psichiatria, quindi anche di correnti molto diverse dalla psicanalisi. Vale la pena ricordare che la psicanalisi è una delle correnti di psicologia clinica, e ve ne sono molte altre. E entrò nel lessico della psicologia con riferimento a una grande varietà di disturbi mentali. I nervi non c'entravano più, erano disturbi mentali accomunati dalla presenza di sintomi come l'ansia cronica, l'angoscia, il senso di frustrazione. Ecco, ricordiamo questi tre, ma poi se andiamo a vedere le nevrosi curate da Freud, come nel caso di Anna Oh, c'era anche la tosse persistente, l'idrofobia e molti altri, la varietà di questi sintomi può anche creare il sospetto che non esista una singola nevrosi, o forse non esiste la nevrosi, ma un insieme di sofferenze e disturbi psicologici che meriterebbe un'analisi più dettagliata, ma non anticipiamo troppe cose. Intanto ricordiamoci che se uno è molto nevrotico, certamente non è felice, certamente non sta bene, certamente se ha denari e cultura potrebbe essere attratto dall'idea di rivolgersi a uno psicoterapeuta, dopodiché dovrà decidere da quale tipo di psicoterapeuta andare, se uno psicanalista o uno psicoterapeuta di altro orientamento. Ok, le nevrosi dunque incidono sul comportamento del paziente perché di solito ne compromettono le capacità di lavoro, le relazioni sentimentali, affettive, l'attività sessuale nell'ambito di queste relazioni, ma anche delle funzioni fisiologiche importanti come il sonno e l'alimentazione. Il nevrotico, quello molto nevrotico, se così possiamo dire, sta male. Pur non avendo malattie fisiche conclamate, non ha il cancro, non ha la tubercolosi, non ha malattie che si possono affrontare con medicine o atti chirurgici, fa una vita difficile e quindi chiede di solito aiuto, di solito o spesso. Tuttavia, il paziente nevrotico, questo va detto, non perde il contatto con la realtà, non soffre di deliri, non ha allucinazioni, come invece accade pazienti che vengono definiti psicotici. Dunque, il paziente nevrotico può diventare, per esempio, dirigente d'azienda. Quanti sono nevrotici? Può fare il chirurgo. Non mi farei operare da un chirurgo nevrotico, ma può fare sicuramente il medico. Può soprattutto fare il docente universitario. Bene, può fare lo scrittore, il matematico. In realtà, se noi andiamo a vedere le vite e i corpi, i comportamenti di alcune delle persone di maggiore successo nell'ambito intellettuale, di nevrotici ne troviamo tantissimi. Non so se un nevrotico duro possa fare lo sportivo, il grande calciatore, ciclista, e su questo mi darete lumi quando ci sarà l'occasione. A partire dall'Ottocento sono state individuate svariate specie di nevrosi, come la nevrosi isterica o isteria, la nevrosi ossessiva, la nevrosi fobica, ma esito a usare qui il termine individuate. Diciamo, sono state definite tutte queste forme di nevrosi senza che si sappia bene ancora oggi se si trattasse o no di tipi naturali, di vere e proprie entità distinte, o se in questo balletto di definizioni quello che cambiavano erano solo i nostri schemi concettuali. Ma questi schemi concettuali hanno mai catturato davvero la realtà di tutto questo genere ampio e variegato di sofferenze psichiche? A questa domanda cercheremo di dare una risposta nella prossima puntata.